Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Episodio 131, l'origine dell'Islam, con Tommaso Tesei. Questa puntata è dedicata a Bruno Leone, mio sostenitore dal lontano 18 gennaio del 2020. Grazie Bruno per 3 anni di aiuto, spero che avremo modo di coprodurre assieme questo podcast ancora a lungo. Grazie anche ai 362 sostenitori su Patreon, Tipeee, YouTube e sul mio sito. Meno 38 ragazzi, meno 38. Ringrazio in particolare i nuovi arrivati, a livello Leonardo da Vinci, Valerio Zamboni, a livello Galileo Galilei e Fallom, mentre i Marco Polo su Tipeee sono Marco Dalodi e Basdov. Su Patreon abbiamo Riccardo Granci, Gianluigi Torchiani, Judith Zur da Israele e Matteo Bonfanti. Grazie a Mr. Tao, Francesco Buccino, Alberto Antoniacomi e Mattia Pancerasa. Grazie anche ad Alfonso Califano per essere passato a Tipeee e aver aumentato il supporto a livello Galileo Galilei. Questa intervista è stata registrata mesi fa. In un certo senso mi rendevo conto che avrei fatto molte affermazioni forti negli episodi dedicati alla Umma e volevo una sorta di conferma e approfondimento con un accademico di livello. In parte serviva anche nel quadro della mia ricerca su queste tematiche molto complicate. Registrare l'intervista, vi assicuro, ha anche aiutato una migliore formulazione degli episodi. Infine, chiamatemi insicuro, ma pensavo che occorresse prestare alle mie affermazioni la voce di un autorevole accademico. Il mio problema era però che la quasi totalità degli studiosi di origine dell'Islam non parlano italiano. Questo almeno finché, parlando con Joshua Little ad Oxford, non è uscito fuori il nome del professor Tommaso Tesei, uno dei più apprezzati ricercatori in questo campo, un italiano con una carriera tutta internazionale e anche una certa abilità nello spiegare questi delicati temi, al punto da essere stato spesso intervistato al riguardo. Ho quindi pensato di contattare il professor Tesei, che ha accettato gentilmente di essere intervistato. Originariamente volevo inserire l'intervista prima delle 2 puntate sulla Umma, ma poi, riascoltandola, mi sono reso conto che troppo sarebbe andato perduto senza una base di conoscenza adeguata. Ho quindi deciso di utilizzare questa puntata come epilogo della mini sezione araba del podcast, prima di muovere oltre e ad altre cose. È l'intervista una semplice replica di quanto abbiamo già preso? Non credo. Ci sono molti dettagli aggiuntivi e, in coda, un'interessante discussione sulla genesi parallela del concetto di martirio in battaglia da parte di Eraclio e di Muhammad, un argomento sul quale il professor Tesei ha scritto un importante articolo. Parliamo anche della cupola della roccia e di eventi che verranno, dalle guerre civili arabe al ruolo fondamentale di Abd al-Malik nel definire l'Islam, passando per le varie tesi sulla genesi del Quran. Spero quindi che questa puntata vi possa piacere. Vi lascio alle parole del professor Tesei, alla fine delle quali non andate via, perché tornerò per riassumere brevemente quanto discusso e gli futuri eventi del VII secolo su fronte arabo. Come dice il mio amico Frank di Cronache della Terra di Mezzo, iniziamo!
Thank you.
Salute e salve e bentornati a una puntata di Storia d'Italia. Oggi sono veramente onorato di parlare con il professor Tesei, professore associato di studi religiosi presso la Duke Kunshan University, che ho capito Duke è un'università della North Carolina negli Stati Uniti, ma con una sede presso Shanghai in Cina. Insomma, professore, posso dare del tu, vero?
Se non sì, sbaglio. Certo, siamo quasi coetanei, penso, magari okay. Io ho qualche anno in più.
Perfetto, grazie mille. Diciamo, sei già, come dire, globale nell'università, insomma, nel ruolo universitario.
Sì, globalizzato, globale in un mondo globalizzato.
Noi oggi parliamo soprattutto, ed è una cosa su cui veramente ci tengo fare un focus, cioè sull'origine dell'Islam, perché non è ovviamente un'area sulla quale io fossi particolarmente ferrato prima di approcciarmi, cioè non che lo sia adesso, però la cosa che mi ha interessato in modo particolare, per quello ho contattato professor Tesei, è perché credo ci sia un gap molto importante tra dov'è la ricerca storica in un certo senso e dov'è la conoscenza anche di appassionati di storia, perché è un argomento forse abbastanza lontano da quelli che sono più conosciuti oggi. Quindi ci tenevo in modo particolare a parlare con chi è molto più competente di me sulle origini dell'Islam e cercare di mettere alcuni puntini che serviranno poi per narrare gli eventi del VII secolo in particolare. Quindi questo è lo scopo un po' della nostra chiacchierata. Gli ascoltatori sono ancora a digiuno quindi di questo argomento, ma con questa chiacchierata cominciamo a costruire i mattoni per portare la conoscenza avanti di questo periodo. Non so se è chiaro, insomma, questo è lo scopo.
Ah, per me sì, certamente. Perfetto. Sono ben contento di condividere con chi è a digiuno, perché io sono quasi sazio, quindi...
mi sono dimenticato, grazie mille, veramente, perché per me è un onore, insomma, ogni volta che si riesce a creare un ponte tra divulgazione e accademia sono sempre onorato, veramente.
Grazie mille per l'invito, tra l'altro questa è la prima intervista che mi capita di fare in italiano, quindi mi fa molto piacere.
Eh sì, ho visto che le hai fatte diverse in inglese, appunto parlando di globalizzazione, insomma. Allora, la prima domanda è questa. Cosa sappiamo, diciamo, della situazione geopolitica, culturale e religiosa dell'Arabia all'alba del periodo islamico, cioè poco prima dell'inizio del periodo islamico?
Allora, diciamo che nell'Arabia in quanto penisola, come esatto, area geografica, quindi un territorio geografico molto esteso, sappiamo abbastanza. Sappiamo che è un territorio fondamentalmente al crocevia tra tre imperi, l'impero romano d'Oriente, anche noto come bizantino, a nord-ovest, l'impero persiano Sasan nord-est, e poi, caso meno conosciuto, quello dell'impero Aksumita etiope, sì, ovviamente al sud, oltre il Mar Rosso, quindi a sud-ovest. Diciamo che la penisola arabica sia politicamente ma anche culturalmente è influenzata da questi tre imperi e anche il modo in cui questi imperi interagiscono tra di loro. Possiamo fare qualche esempio per quanto riguarda il nord della penisola. Fino ai primi, agli albori del VII secolo, sappiamo che vi erano due confederazioni tribali, non possiamo parlare di entità statali, ma sì, vere e proprie confederazioni tribali, quella dei cosiddetti Ghassanidi, che oggi si preferisce chiamare non so il termine corretto in italiano, in inglese è Jafnids.
Io li ho sempre chiamati Ghassanidi, ovviamente con la terminologia un po' datata forse.
Sì, ultimamente si preferisce un'altra terminologia, però per convenienza chiamiamoli Ghassanidi o Ghassanidi pronunciati all'italiana.
Ghassanidi, guarda Tommaso, preferisco veramente la pronuncia araba, così ci facciamo anche l'abitudine in un certo senso, quindi mi piace assolutamente.
Pronuncia araba però sempre pronunciata all'italiana.
Sì, sì, sì.
Facciamo. Però quindi in questa confederazione dei Ghassanidi, alleati dell'impero romano bizantino, e quella invece dei Lachmidi o Nasridi, alleati dell'impero Sasanide. Queste due confederazioni tribali acquistano prominenza e importanza specialmente nel VI secolo durante i conflitti romano-persiani di quell'epoca.
Sì.
Queste due confederazioni tribali giocano un ruolo importante, specialmente all'epoca dei conflitti tra Giustiniano e Khosroano Shirvan. Alla fine del VI secolo, in circostanze non totalmente chiare, entrambi i sovrani, se vogliamo, oppure i leader di queste confederazioni cadono in disgrazia. Alleati arabi continuano a militare su entrambi i fronti, anche nel conflitto del VII secolo tra persiani e romani, ma con un coinvolgimento decisamente minore. E c'è anche chi ha sostenuto che proprio la mancanza di queste entità quasi statali al confine medio orientale dei due grandi imperi romano e persiano che si combattono nel VII secolo, in un conflitto, a quanto ho capito ne avete parlato in un podcast principale.
Sì, nel podcast principale è veramente analizzato nel dettaglio ed è molto interessante, scusa se ti interrompo, ma è molto interessante questo argomento perché in un certo senso mi sembra realistico che abbia un'influenza il fatto che, diciamo, queste confederazioni diventano più deboli o comunque non esiste più una figura centrale, perché di solito questi sono i meccanismi per trasmettere, diciamo, ricchezze, potere, ruoli, no? Cariche all'interno delle strutture imperiali, no? E queste due strutture che facevano un po' da cinghia di trasmissione, correggimi se sbaglio, tra gli imperi e gli alleati arabi vengono o a mancare o comunque sono fortemente indebolite, vero?
Ma sì, c'è senza dubbio quello, ma c'è anche e soprattutto il fatto che nel momento in cui i due imperi si fronteggiano per tre decenni, indebolendosi notevolmente, le frontiere meridionali sono praticamente aperte, senza coloro che tradizionalmente fungevano un po'. Svolgevano il ruolo che anche nel mondo romano, non necessariamente guardando a quello che noi oggi chiamiamo Medio Oriente, ma anche altrove in Europa, quello che le popolazioni d'oltre il confine.
I federati, gli alleati d'oltre, anzi più che federati, gli alleati d'oltre confine, no? Che erano la prima linea, i cuscinetti, io mi penso ai franchi, agli alemanni.
Esattamente, possiamo fare il parallelo forse con i franchi, io non mi sono mai spinto a fare queste sorte di parallelismi, ma potrebbe fornire uno spunto interessante. Il caso dei franchi, che all'inizio erano incaricati di proteggere la frontiera del Reno e poi invece hanno stabilito un proprio stato indipendente all'interno dell'impero. Quindi questo è per quanto riguarda la parte settentrionale della penisola. La parte meridionale della penisola ci possiamo focalizzare sull'area che corrisponde allo Yemen contemporaneo, il regno di Himyar. E questo regno, innanzitutto possiamo fare una constatazione importante dal punto di vista di quello che è la politica religiosa. Negli anni 20 del VI secolo il sovrano del regno yemenita Dunuwas si converte al giudaismo, e questo è un caso abbastanza interessante. C'è il famoso episodio del massacro dei cristiani di Najran, che secondo le fonti avrebbe scatenato l'invasione etiope dello Yemen. siamo
forse
quindi...
spinti da Giustiniano, forse con...
Sì, c'è questa diceria, se non è, è difficile che, stabilire quanto attendibili siano le fonti su questo, su questo punto. È già comunque è interessante il fatto che c'è una conversione a una religione monoteista, che però non è il cristianesimo. E poi subito, diciamo all'indomani di questo caso del massacro di Najran, l'invasione dello, dello Yemen, abbiamo un altro episodio interessante, quello di un generale yemenita, Abraha, che stabilisce un proprio regno indipendente cristiano, un regno cristiano, che attraverso una serie di campagne militari estende la propria influenza a buona parte della penisola araba, anche il cuore dell'Arabia centrale, e ora ne riparliamo tra poco.
Sì, lo Hijaz, no? Che è la zona da cui...
Tra poco ci arriviamo, ora stiamo, diciamo che ci sto girando un po' intorno, sto descrivendo i contorni, e un passo ancora in avanti nel tempo per arrivare al, avvicinarci al periodo che poi a noi interessa, che è il VII secolo, lo Yemen viene poi conquistato dai Sasanidi persiani.
Esatto.
Quindi, possiamo parlare quindi di una area geografica che è veramente al centro di queste interazioni tra tre imperi. Non dobbiamo assolutamente comunque commettere l'errore di enfatizzare troppo il ruolo dell'Arabia, stiamo sempre parlando di regioni periferiche rispetto a quelli che erano gli interessi imperiali, che però comunque erano presenti. Io non sono molto d'accordo su alcune letture recenti nel mettere appunto il ruolo di popolazioni, definiamole arabe, anche se è un po' complicato, proprio nella attribuire troppa importanza alla, al coinvolgimento nelle politiche imperiali. A volte ci sono delle letture che sembrano quasi un po' da guerra fredda, lo scontro tra due imperi con quasi agenti segreti che vanno a mobilitare. Secondo me è un po' eccessivo, però sicuramente l'Arabia, la penisola araba, è partecipe, non è isolata come spesso si è ritenuto.
Esatto, perché nella tradizione, diciamo, islamica magari c'era questo concetto dell'essere completamente isolato quasi dal resto del mondo, di essere un posto così remoto nel deserto che non è a contatto con le civiltà vicine. Invece noi sappiamo che i contatti c'erano, e come, erano molto importanti, insomma. Rimane una zona periferica tra i vari imperi, ma è accessibile ai vari imperi.
Certamente, ora però un'altra precisazione, non bisogna neanche esagerare dall'altro punto di vista, ovvero del coinvolgimento del ruolo della penisola araba e degli imperi, specialmente dello Hijaz, la zona, forse i nostri ascoltatori sono più familiari con i nomi di Mecca e Medina. Stiamo parlando della zona della penisola araba da cui, in cui si suppone che Mohammed, profeta Mohammed, fosse attivo. La tradizione arabo-musulmana ci descrive questa zona come un'area piuttosto isolata, se non connessa al resto del mondo tardantico, se vogliamo metterla in questi termini, solo attraverso i commerci. Diciamo che la ricerca moderna ha dimostrato che questa descrizione di completo isolamento è forse un po' esagerata, però non si deve cedere alla tentazione di cadere nell'estremo opposto.
Nell'opposto. Anche perché mi sembra che Patricia Crone aveva dimostrato che in realtà Mecca non era per... Adesso stiamo facendo qualche salto logico, però non era questo grande centro di empori come sembrava.
Assolutamente. Quello c'è la questione appunto del commercio. Patricia Crone ha messo giustamente, a mio avviso, in dubbio questa idea che la Mecca fosse un importante centro carovaniero, non avrebbe molto senso passare per vie così sì, impervie per trasportare dei beni preziosi che potevano invece essere trasportati agevolmente per via mare.
Certo.
Però diciamo che ci sono delle questioni, molte questioni aperte su quella che fosse veramente il contesto sociale e religioso, soprattutto in cui Muhammad era attivo, soprattutto se consideriamo che abbiamo notevole evidenza di un discreto grado di cristianizzazione della penisola araba, ma non abbiamo praticamente alcuna evidenza di una presenza significativa del cristianesimo nella zona appunto di Mecca e Medina.
Sì, nello Hijaz non c'era, questa era ti stavo proprio per parlare di quello, proprio com'era quello che abbiamo intuito sulla composizione religiosa del, capisco che i dati non ci sono, però quindi abbiamo il cristianesimo che è diffuso, e questo forse sarà già una sorpresa, no? Che il cristianesimo fosse comunque diffuso in Arabia prima dell'Islam. Hai già parlato anche insomma, dell'ebraismo, che è chiaramente presente, no? Questa è un'altra questione. E quindi quali sono le tesi per quanto riguarda tipo la relazione tra pagani, ebraismo e cristianesimo nell'Arabia preislamica?
Allora, è una questione molto complessa. Da questo punto in poi, se sei d'accordo, io manterrei il focus solo sullo Hijaz, che poi è l'area che ci interessa. Quindi ribadisco ancora che sappiamo con certezza che il cristianesimo era presente nella maggior parte della penisola araba, almeno nelle fasce costiere. E soprattutto al nord, però abbiamo proprio un gap significativo sia nelle fonti che nella evidenza archeologica di una presenza cristiana nello Hijaz, e questo è un elemento molto problematico per i ricercatori, molto più problematico del caso dell'ebraismo. Il motivo è che stando alla tradizione musulmana, Muhammad interagì significativamente con una comunità ebraica a Medina, okay? Ma allo stesso tempo la tradizione musulmana ci dice poco o niente della presenza di cristiani nel contesto storico in cui Muhammad agiva. Le fonti sono problematiche, magari ne parliamo, però questo sembra essere confermato dal poco che ci viene detto dall'archeologia. Non c'è niente che ci possa indicare una presenza sostanziale cristiana. Non abbiamo nelle fonti nessun riferimento, per esempio, a vescovi, diciamo, così, esempio, oppure emissari cristiani a vari concili che provenissero da quell'area. E non abbiamo, magari abbiamo qualche graffito sulle rocce con delle croci, però sempre in un numero molto limitato. E il vero problema è che però quando andiamo a leggere il Corano, che è l'unico documento che si suppone provenga direttamente dalla comunità islamica primitiva, ovvero dai seguaci di Muhammad, troviamo una forte presenza cristiana, troviamo una forte polemica anticristiana.
Polemica contro i cristiani, proprio sembra che conoscano proprio anche i dibattiti teologici, no? Insomma,
sì, esattamente. Ma non solo quello, anche riferimenti a motivi prettamente cristiani, a volte anche molto peculiari, non così diffusi o noti. Ci sono storie come quella dei sette dormienti, che è una leggenda tipicamente cristiana, ma la cosa più significativa è che il Corano sembra dare per scontato che l'audience, gli ascoltatori, siano capaci di capire questi riferimenti che sono molto allusivi. Quindi è come se si desse per scontato che chi ascolta conosca già anche abbia un grado significativo di conoscenza di appunto dibattiti teologici. Ora non voglio dire che c'era gente che andava a catechismo, però è molto interessante vedere questa discrepanza.
È come se io faccio brevemente allusione alla storia della natività di Gesù, ma senza dare elementi salienti, dando quindi per scontato che chi mi ascolta sia capace di capire, di comprendere.
Di comprenderlo,
e quindi
certo.
C'è questa forte discrepanza tra l'immagine socio-religiosa e culturale che emerge dal Corano per quanto riguarda i cristiani, invece quella che possiamo ricostruire dalle fonti arabo-musulmane.
E questo, diciamo, introduce questo argomento, introduce la prossima domanda, che ha a che fare proprio con il problema delle fonti. Perché da neofita, approcciando a questo periodo, io davo per scontato che ci fossero molte fonti relative al periodo della vita di Muhammad e anche dei suoi successori, immediati successori, ma ho scoperto che questo non è il caso ed è che è abbastanza complesso ricostruire il VII secolo in particolare. Ci puoi spiegare perché? Per qual è il problema storiografico delle origini dell'Islam?
Allora, quello delle fonti è un problema centrale. Fondamentalmente, allora, partiamo dall'osservazione che tradizionalmente la scuola orientalistica occidentale ha avuto un approccio molto positivista nei confronti delle fonti. Quindi si è dato un po' troppo per scontato, si è preso un po' troppo
per scontato,
con poco troppa leggerezza quello che le fonti arabo-musulmane ci dicono sulla vita di Muhammad. Fondamentalmente, se uno non problematizzasse le fonti, potrebbe trovare anche i più minuscoli dettagli riguardanti la vita di Muhammad. Il problema è che poi già nel corso del XX secolo, dagli inizi alcuni studiosi avevano cominciato a mettere in dubbio il valore storico di molte informazioni che ci sono state trasmesse, ma c'è stata una vera e propria crisi accademica, se vogliamo, negli anni 70 del secolo scorso. Abbiamo già parlato di Patricia Crone, ma anche altri studiosi hanno posto molti dubbi riguardante la credibilità di queste fonti. Diciamo, il problema principale è che le informazioni riguardanti la vita di Muhammad il periodo di formazione dell'Islam ci sono state trasmesse da storici, non solo, anche commentatori coranici, geografi, che vissero di un secolo dopo gli eventi che descrivono, molto spesso in circostanze completamente diverse.
Completamente diverse, perché a volte un secolo dopo può voler dire poco se però non è cambiato nulla nel frattempo.
Sì.
Ma siccome era cambiato tutto e si era costruito un nuovo stato, una nuova civiltà, una nuova religione anche, diciamo, spesso c'è la tendenza, no, di chi scrive dopo i fatti di andare a proiettare le condizioni del proprio tempo, no?
Certamente.
Nel passato.
Certamente. Una nuova religione che nel frattempo è diventata religione d'impero.
Esatto, una religione imperiale.
È un po' come se le prime biografie di Gesù, poi chiamate le biografie, non è corretto, però immaginiamo che come se i quattro Vangeli fossero stati scritti all'epoca successiva alla cristianizzazione dell'impero romano.
Certo, ai tempi di Costantino, no?
Insomma,
quindi avrebbero tolto tutti quei dettagli, magari avrebbero modificato, avrebbero visto i dettagli della vita di Gesù in modo completamente diverso,
sì,
in base alla situazione dell'epoca.
Sì, avrebbero sicuramente guardato a quegli eventi storici da un punto di vista differente. E questo è il problema principale che abbiamo con le fonti arabo-islamiche. E quindi c'è un dibattito molto acceso su quale sia il giusto limite da porre allo scetticismo che personalmente è stato spesso esagerato, considero che sia stato spesso esagerato, e quindi ci sono molti problemi interconnessi. Io, la mia posizione personale è che nutro molto scetticismo sulle tradizioni trasmesse riguardo la formazione del testo coranico, ma non sono altrettanto scettico riguardo quanto ci è stato trasmesso riguardo al contesto storico o culturale dello hijaz.
Sì, chiaro, perché spiego magari da quel poco che ho capito, visto che ci sono varie tendenze che vanno dalla critica totale, quindi arrivando al punto da mettere Mohammed neanche nello hijaz, ma metterlo in Siria, per esempio. Sì. Quindi addirittura di costruire completamente la storia. Quindi
o anche negare l'esistenza di un Mohammed.
Anche.
Ci sono state anche queste letture.
Esatto, quindi si va da questo fino a discutere magari più a alcuni dettagli e, come dicevi tu, la formazione magari più del testo coranico, che, come abbiamo detto, ha delle questioni aperte. Sì. Sull'incoerenza che c'è tra il testo e le condizioni che conosciamo dello hijaz. Quindi si può presupporre, cosa presupponi quindi da questo punto di vista, che sia stato elaborato in una fase successiva, in una fase già post conquista?
Allora, io la mia posizione personale è che una parte di Corano riflette accuratamente la predicazione di Muhammad, la parte di Corano che tradizionalmente è stata considerata la più antica, però anche questo è più esegesi che storia. Il Corano non ha un ordine cronologico, non ci sono date.
No, infatti, non ci sono date, non c'è una storia di Gesù come nei Vangeli, no? Più o meno semplificata. È una serie di affermazioni, no? Quindi da questo punto di vista è avulso dalla storia del personaggio.
Sì, non è un testo che dischiude molto riguardo del contesto storico in cui è stato elaborato. Però, diciamo, la mia posizione personale è che mentre una parte di Corano corrisponde alla immagine dello hijaz che ci viene data dalle fonti arabo-musulmane e anche dalle fonti archeologiche, un'altra parte molto considerevole di Corano invece non corrisponde per niente a quello scenario. Quindi a me sembra più realistico pensare che il testo si originò senza dubbio con Mohammed nel contesto di Mecca e Medina, ma anche dopo la morte di questo profeta continuò ad evolversi. Sono questioni anche molto controverse, come puoi immaginare, e c'è un dibattito molto acceso.
Sì, e non andiamo troppo nel dettaglio, no. Anche perché però posso capire per il motivo per cui sono molto controverse. Ora, detto tutto questo, quindi questo può sembrare una serie di precisazioni prima di andare al dunque, no? Ma qual è il ruolo, da quello che possiamo ricostruire, posto che ci sono tante interpretazioni diverse, di Mohammed, il ruolo politico, diciamo, di Mohammed nella riunificazione della penisola arabica, nell'unificazione, non riunificazione, nella prima vera unificazione della penisola arabica e nella costruzione di una nuova entità politica? Quindi io adesso vado un po' al di là della religione, lo so che non è possibile scindere le due, però vorrei proprio parlare del piano politico-militare. Sì. Da questo punto di vista.
Allora, è una domanda che fondamentalmente non può avere risposta.
Diciamo che Muhammad sicuramente venne ricordato come la persona che promosse la riunificazione delle genti che abitavano la penisola arabica. Quindi sicuramente questo è il ruolo che gli è stato attribuito dalla tradizione storiografica successiva. È già una questione abbastanza significativa che gli venga riconosciuto questo ruolo. Quanto a livello storico, la persona di Muhammad in sé, che esistette, su questo io non ho dubbi, però quanto abbia contribuito lui in prima persona o i suoi immediati successori a questa unificazione, non sono in grado di dirlo. Teoricamente è sicuramente possibile che un leader carismatico abbia esercitato una tale influenza, non sarebbe la prima volta nella storia succedere, pensiamo ai mongoli sotto Gengis Khan, gli unni di Attila, se certo. Vogliamo, però non penso che l'evidenza testuale delle fonti sia abbastanza solida. Io sono più in favore di immaginare un contesto un po' più dinamico in cui diverse popolazioni trassero vantaggio dalla debolezza degli imperi alla fine del conflitto decennale, e che queste differenti correnti poi a un certo punto si unirono per una comunione di interessi, e che nel momento in cui l'ideologia di uno Stato unitario emerse qualche decennio dopo, in retrospettiva attribuirono questa unificazione al ruolo, alla persona che nel frattempo divenne punto focale dell'attenzione di questa nuova comunità. Venne ricordata come la figura carismatica che, diciamo, se vogliamo, unificò, ma non so quanto sia plausibile a livello storico.
Sì, anche perché noi non sappiamo, poi vado alla parte successiva, non sappiamo se le forze che si misero in moto per spingersi verso l'impero persiano e quello romano fossero unidirette, ed è molto probabile che non lo fossero. Almeno nella prima fase, quello che ci stai sostanzialmente dicendo, se capisco bene.
Probabile o plausibile. Ora io il problema è che per quanto nutra scetticismo riguardo a questa narrativa delle forze unificate sin dall'inizio sotto la bandiera religiosa, perché la tradizione successiva ovviamente aveva un interesse a leggere quegli eventi come un movimento religioso motivato da intenzioni pie, sono abbastanza scettico su questa narrativa, però purtroppo il mio scetticismo è anche accompagnato da una mancanza di elementi per provare che le cose andarono in maniera contraria o diversa.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Però è significativo, e questo l'ho notato anch'io, è significativo che per i primi decenni successivi alla conquista né il Corano né Muhammad sembrano particolarmente rilevanti nelle fonti cristiane ed ebraiche che parlano dei nuovi conquistatori, né abbiamo grandi testimonianze archeologiche della loro importanza. Questo potrebbe voler dir nulla o tutto, però è rilevante, o sbaglio?
Sì. No, questa è una questione molto importante. Allora, innanzitutto bisogna precisare che il nome di Muhammad appare molto presto nelle fonti,
sì,
cristiane, siriache, armene, quindi c'è comunque la conoscenza che un uomo che ha identificato come Muhammad sia esistito. Non sappiamo se Muhammad fosse il suo nome di non di battesimo, perché sarebbe proprio,
sì, perché... però ci diciamo siamo, il nome originale,
ci insomma. Siamo capito, oppure se fosse un titolo onorifico, però comunque sicuramente i cristiani delle province bizantine che subirono le invasioni ebbero conoscenza dell'esistenza di questa persona. Quello che è più notevole è il fatto che ciò che ci è stato trasmesso dalla comunità islamica primitiva suggerisce che questo profeta non fosse una figura così di spicco nella comunità. Ad esempio, non abbiamo molti riferimenti al suo nome. Sebbene mi ricordo, non vorrei commettere errori madornali, ma sono abbastanza sicuro che i riferimenti a Muhammad, riferimenti numismatici a Muhammad, sono abbastanza tardivi. E
sì.
Ancora più interessante è il caso di citazioni coraniche. Fino alla fine del VII secolo non abbiamo citazioni coraniche. Il primo esempio di citazione coranica appare nei mosaici della cupola della roccia di Gerusalemme, monumento costruito dai nuovi conquistatori, e ancora più interessante il testo di queste citazioni non combacia nei dettagli con il testo coranico come ci è stato trasmesso, il che ci indica che la conoscenza di questo, chiamiamolo libro, anche se all'epoca magari non aveva ancora assunto questo stato, forse sia un'altra questione molto dibattuta, però diciamo che il Corano non sembra essere così al centro del progetto di conquista. È un po' come, invece, a partire dalla fine del VII secolo, è come se assistessimo a un'esplosione.
Sì, con Abd al-Malik, no?
Fred Donner, professore di storia dell'Islam all'Università di Chicago, ha parlato, se non mi sbaglio, di coranizzazione della comunità musulmana primitiva. Sono questioni molto spinose.
Immagino.
Sicuramente e plausibilmente a un certo punto c'è stato una sostanziosa ingerenza statale nella diffusione della religione e un deliberato sforzo nel propagare questa nuova visione religiosa come modello statale.
Sì. E in questo a me ricorda davvero l'impero romano dopo post Costantino, cioè l'impero arabo islamico del da Abd al-Malik in poi mi ricorda proprio l'impero romano da Costantino in poi, in questo senso con una istituzionalizzazione di quello che originariamente è molto meno istituzionale ed è molto meno definito da un certo punto di vista, da quello che si capisce. Per esempio, una cosa che tu hai fatto riferimento a Fred Donner, e una cosa che leggendo uno dei suoi libri è stata molto interessante, è questo accento che si nota nelle fonti... Esatto, in questo ottimo libro, veramente consigliabilissimo, Muhammad and the Believers, no? E cioè, questo focus sui credenti, cioè sul fatto che ovunque nelle fonti noi vediamo... anche ovviamente nella fonte più antica, probabilmente corretta, come la Costituzione di Medina, vediamo questo accento sui credenti. Il termine, non mi ricordo il termine arabo,
mu'min,
che appunto è diverso dai muslim, insomma, cioè i musulmani, che invece poi si affermerà. So che sembrano molto simili come parole, ma hanno, magari se puoi spiegare questa differenza, hanno probabilmente un significato molto diverso.
Sì, allora, questo penso che sia molto interessante per gli ascoltatori. Nel Corano non si fa mai riferimento all'Islam, in quanto Islam come lo conosciamo noi. Sì. Nel Corano Islam non definisce una congregazione religiosa, né Muslim, musulmano, definisce un'affiliazione a una qualche comunità religiosa. Definisce più che altro una attitudine di sottomissione verso Dio. Il termine che il Corano utilizza più spesso per riferirsi ai membri della comunità coranica, chiamiamola così, coloro che riconoscevano questa predicazione, appunto mu'min, che vuol dire credente, semplicemente. Quindi, se vogliamo un termine più neutro, neutrale...
più ecumenico, no? Più...
sì, e anche lì io sono più cauto, perché ad esempio Fred Donner... ha promosso questa tesi che il movimento...
Vediamo se siamo d'accordo su questo punto, vediamo se siamo d'accordo. Io scommetto che siamo d'accordo, vediamo.
Sì, Donner ha proposto questa lettura secondo cui il movimento primitivo aveva un carattere... Non so se nelle intenzioni di Donner c'è questa questione di voler promuovere un carattere ecumenico, sicuramente è stato recepito... in questi termini, diciamo, Donner sostiene, anche giustamente a mio avviso, che nella comunità erano presenti membri sia cristiani che ebrei, che parteciparono alle conquiste e così via. E tanto è vero che anche nel Corano troviamo dei passaggi che sembrano essere più concilianti con ebrei e cristiani, cosa che io attribuisco alla presenza di diverse correnti che poi vengono differentemente rappresentate nel momento in cui il Corano viene assemblato. Diciamo che questa teoria di Donner è stata ricevuta molto bene da un pubblico anche un po' troppo entusiasta come un segnale di un ecumenismo. È un po' la tentazione di leggere la storia passata tramite le lenti del presente per trovare un po' dei punti
in comune, sì.
Comune di diciamo un modello virtuoso nel passato che possa aprire più rose delle prospettive per il presente.
Devo dire, io forse non l'ho letto come una, come diciamo, una glorificazione dell'Islam da questo punto di vista.
No, non lo è, però comunità... è stato ricevuto così qualche volta.
È stato probabilmente ricevuto così. Però, ecco, io la cosa su cui mi trovavo meno d'accordo con Donner, dal basso della mia posizione di totale, diciamo, neofita di questo argomento, è sulla parte sui cristiani, soprattutto, perché mi sembrava, come hai detto anche tu, che nello Hijaz non ci fosse una forte presenza cristiana. E non vedo, da quello che ho letto, delle grandi prove diciamo, di un'inclusione anche dei cristiani nella comunità dei credenti originali, mentre che gli ebrei, perché diciamo, forse facciamo questo assunto che magari non diamo per scontato, da quello che si può capire l'originale comunità dei credenti è una sorta di revival monoteistico, no? Cioè riportare il monoteismo alla sua fonte, no? Ed è evidente come gli ebrei nella, diciamo, io ho fatto riferimento a questa costituzione di Medina, comunque siano presenti in questa comunità, sì. Cioè sono citati, ma i cristiani non ci sono in quel documento lì che è così importante. Forse magari ci vuoi parlare di questo, so che io avrò probabilmente tagliato come un'accetta su decine di migliaia di pagine, però
no,
è anche mio compito semplificare.
No, sì, sono, diciamo, tutte questioni interconnesse e molto complicate. Ritorniamo al problema che ho brevemente descritto all'inizio. Quantomeno quello che dal mio punto di vista è un problema fondamentale, ovvero capire se possiamo usare il Corano come fonte di informazione su questi avvenimenti e se possiamo usarlo, come dobbiamo usarlo, perché una cosa è partire dall'assunto che l'integrità del testo è stata sviluppata nel contesto dello Hijaz. Un'altra cosa invece è mettere un po' in dubbio questo assunto e quindi considerarlo come un documento che si riferisce più all'epoca delle conquiste. Poi possiamo discutere su dove mettere il terminus antequem, se verso la metà del settimo o verso la fine la metà o la fine del settimo secolo.
Del settimo, certo, queste sono le due tesi principali.
Sì, diciamo che te hai fatto riferimento alla cosiddetta Costituzione di Medina, che è un documento estremamente interessante, diciamo, tra tutte le fonti trasmesse dalla storiografia arabo-islamica, questa sembrerebbe essere più o meno autentica, perché c'è un'arcaicità nel linguaggio che fondamentalmente è un accordo stipulato tra la comunità dei seguaci di Muhammad e le comunità ebraiche a Yathrib o Medina. Questo è perfettamente coerente con altri aspetti della tradizione arabo-musulmana, è perfettamente coerente con quanto leggiamo nel Corano, dove ci sono importanti presenze ebraiche, polemiche anti-ebraiche. Però di nuovo la vera problematica è quella dei cristiani. Fondamentalmente, se noi vogliamo prendere il Corano come un prodotto sostanzialmente unificato e proveniente dallo Hijaz, allora dobbiamo rimettere totalmente in discussione lo scenario dello Hijaz a cui siamo abituati. Detto in poche parole, l'integrità del Corano viene, come dicevo la prima intervista che faccio in italiano, a volte non trovo i termini.
Capisco.
Odio fare queste precisazioni, perché a volte sono questioni, uno snobismo, ho dimenticato l'italiano, ho passato troppo tempo all'estero.
No, ma
è la verità.
Ti capisco. No, ma è la verità anche per me. Ogni tanto scrivendo il podcast mi viene la parola in inglese, e devo dire, come si dice questa cosa in italiano? Me lo vado a cercare, quindi.
Sì, comunque, insomma, ci siamo capiti. Se vogliamo dare per scontato che l'intero testo corano proviene dallo Hijaz, allora dobbiamo anche accettare il fatto che lo Hijaz era pesantemente cristianizzato all'epoca.
Certo.
Qualcosa che non è assolutamente
confermato
dalle fonti, sia letterarie che archeologiche. Quindi, in questo caso, diciamo, la teoria di Donner potrebbe funzionare qualora uno si lasciasse alle spalle questo dogma della provenienza del Corano da un contesto storico. E Donner, tra l'altro, è anche interessante, perché in alcuni articoli Donner ha fatto
timidamente riferimento a questa possibilità di una provenienza multipla del testo coranico, però sono state diciamo segnalazioni che non hanno ricevuto molto consenso, non hanno ricevuto neanche attenzione, perché comunque, come dicevo, sono letture anche abbastanza controverse, cui spesso gli studiosi non si vogliono avventurare.
Però certo, tutta questa storia lascia una sensazione, vabbè, tutta la storia è fatta più di domande che di risposte, però la sensazione veramente per questo periodo di avere ancor più domande e ancor meno risposte del solito, non so se mi spiego, ed è veramente, da questo punto di vista è molto affascinante, perché le possibilità sono diverse ed è difficile districarsi e cercare di capire, diciamo, qual è la cosa più probabile in un certo senso.
Sì, è estremamente complicato, è un terreno estremamente fragile, sono questioni interconnesse e ogni questione è suscettibile a critica, quindi è un po' come costruire su fondamenta di cristallo molto fragile.
Esatto.
E se crolla uno, se crolla un pilastro, crolla tutto.
Crolla tutto, perché sono tutte ricostruzioni, no? Sì. Io ho letto, la cosa interessante è che ho letto tesi completamente diverse, uh-huh. Cosa che non è del tutto strana, eh? Insomma, ci sono anche su altri argomenti, sono tesi completamente diverse, però qui vanno proprio, non sono tesi su alcuni punti, è proprio su, come dicevi tu, è l'intero corollario, si possono costruire degli interi corollari di ipotesi completamente diverse l'una dall'altra, e spesso completamente incompatibili, perché come dicevo, io per esempio ho letto un libro, diciamo, di divulgazione di Tom Holland che parla del sostanzialmente riassume le tesi più critiche della tradizione islamica classica e quindi sposta Mohammed dallo Hijaz, che potrebbe risolvere quel problema in un certo senso del cristianesimo nel Corano, nel momento in cui si sposta la produzione del Corano dallo Hijaz a un'altra regione della, diciamo, sì, della grande Arabia, che include anche magari le regioni confinanti. Sposta anche la Mecca, e questo è un altro discorso. Mecca, per esempio, non è chiarissimo all'inizio. Io ho visto le varie fonti siriache cristiane, parlano dei seguaci di Muhammad come persone che si volgono non verso sud, dove è la Mecca, ma verso oriente o verso occidente, per esempio. Questo non hanno capito bene, oppure non era verso la Mecca che pregavano all'inizio, nei primi decenni della comunità.
Sì, sono questioni veramente complicate. Vabbè, bisogna dire che la stessa tradizione musulmana ci dice che all'inizio Mohammed istruì i suoi seguaci di pregare verso Gerusalemme, e solo, esatto, in un secondo momento cambiò la direzione. Però ci sono anche delle testimonianze archeologiche a volte molto interessanti. Ad esempio, abbiamo già parlato della cupola della roccia di Gerusalemme. Magari i nostri ascoltatori conoscono l'immagine famosa del monumento con la cupola dorata. Quello che molta gente non sa è che la pianta ottagonale della cupola della roccia sembra essere ispirata alla pianta di una chiesa, la chiesa di Katisma, che si trovava, adesso ci sono solo le rovine, a pochi chilometri da Gerusalemme. Gli stessi mosaici con la rappresentazione della palma che si trovano nella cupola della roccia sembrano essere ispirati a quelli della chiesa di Katisma, ma cosa ancora più importante è che dei culti mariani sulla natività di Gesù e delle tradizioni estremamente peculiari che venivano celebrate a Katisma si ritrovano nel Corano, e quindi di nuovo uno si pone la questione: sono state queste tradizioni a raggiungere lo Hijaz senza però lasciare molte tracce sul cammino? oppure sì, queste certo. tradizioni sono entrate nel Corano nel momento in cui la comunità ha raggiunto quei luoghi, soprattutto che c'è una corrispondenza archeologica tra questa chiesa di Katisma e il monumento, se vogliamo, più importante costruito dalla comunità primitiva.
Certo, certo. Io ti farei due ultimissime domande, perché poi prendo troppo tempo, diciamo. La prima, però, ha a che fare con, appunto, ci siamo andati un po' intorno, però vorrei andare proprio nel cuore di questa questione. Cioè, da quello che possiamo capire, qual è il processo di genesi dell'Islam come, diciamo, religione davvero sviluppata in quanto religione, quindi non movimento religioso, ma una vera e propria religione separata, con un suo libro sacro e una sua identità chiaramente diversa da quella degli altri monoteismi importanti della regione.
Questa purtroppo è un'altra di quelle domande che non possono avere una risposta, ma solo una teoria, ipotesi più o meno traballante. Ci sono molte questioni che, fondamentalmente, per rispondere a questa domanda dovremmo avere certezze, dovremmo avere risposte,
sì,
ad altre domande. Ad esempio, quando il Corano è stato assemblato, non lo sappiamo con esattezza, c'è un dibattito. Ultimamente pare che teorie un po' più estreme che lo volevano spostare alla fine del VII, VIII e addirittura inizio IX secolo sembrano essere non credibili. Però c'è ancora un dibattito aperto tra chi sostiene una posizione più tradizionale, ovvero che il Corano era già assemblato, usiamo questo termine, verso la metà del VII secolo, e chi invece sostiene che fu messo insieme durante il regno di Abd al-Malik alla fine del VII secolo.
Mettiamo i puntini, diciamo, sì, cronologici, no? 622 è diciamo, Muhammad va a Yathrib, che diventerà poi Medina. 632
anche su quello non
so, anche non... lì non sappiamo niente, però
possiamo dire nel 622 qualcosa è successo di importante, perché è l'anno che viene ricordato come punto d'inizio del nuovo calendario.
Inizio del nuovo calendario, certo,
molto presto, perché abbiamo riferimenti a questo nuovo calendario,
sì. Già nel 634, sì, avevo visto 630, sì, proprio molto molto, sì, molto, diciamo,
sì, abbiamo dei papiri e anche delle iscrizioni, quindi c'è sicuramente, possiamo dire, nel 622 dell'era nostrana qualcosa di molto importante deve essere successo, qualcosa che fu vissuto come
a questa comunità. Certo.
Che questo qualcosa sia la migrazione da Mecca a Medina non lo possiamo dire.
Certo. Allora, quindi c'è un qualcosa di importante nel 622. La fase della conquista, più o meno 632 fino al... della fase iniziale della conquista, fino a 650 circa, questa è la conquista, sì, iniziale. Sì. Diciamo la fase della grande esplosione, invasione, conquista, eccetera. Poi abbiamo un periodo, diciamo, di dominio di Muawiyah, che è, diciamo, molto importante da un certo punto di vista.
Ancora più importante è guerra, abbiamo un periodo di guerra civile, abbiamo due guerre
sì,
civili,
la prima fitna e la seconda fitna, sì, quindi che sono proprio all'inizio e alla fine di questo periodo che diciamo, la prima guerra civile chiude la fase di conquista in un certo senso, no? E la seconda guerra civile porta al potere Abd al-Malik, sì, a cui abbiamo fatto già riferimento, alla fine del VII secolo, che è quello che sicuramente con lui, diciamo, sotto di lui abbiamo un Islam già che si sta formando in modo chiaro, no? Quindi quello che stai dicendo è, non si sa bene dove mettere la formazione del Corano, se nel periodo della conquista, prima della prima fitna in un certo senso, o immediatamente dopo, o al periodo di Abd al-Malik, quindi alla fine del VII secolo.
Sì, per me, io personalmente sono aperto a entrambe le ipotesi. Per me la cosa principale, appunto, è cercare di leggere il Corano come un testo più fluido per evitare appunto sì. il rischio di prendere informazioni storiche e applicarle al contesto storico sbagliato, come dicevo prima. Però entrambe certo. le ipotesi vanno bene. Però visto che abbiamo fatto brevemente riferimento alle guerre civili, ora ci vorrebbero due podcast per ogni guerra civile, ma
esatto.
solo per sottolineare un fattore importante, che questo che questa identità religiosa e questo testo sacro vengono sviluppati in un contesto di scontro interno alla comunità. E questo certo. è un fattore fondamentale, perché per quanto riguarda il Corano, ovviamente chi mette le mani sulla rivelazione acquisisce legittimità.
Importanza, legittimità, potere, insomma, in un contesto di guerra civile avere legittimità è fondamentale, perché quello ti può dare quel vantaggio indispensabile per prevalere sul tuo oppositore. Poi la prima fitna è quella che poi risulterà in un certo senso nello scisma tra sunniti e sciiti più avanti, no? Perché abbiamo la figura di Ali che è molto coinvolta in quella, quindi stiamo parlando proprio stiamo andando proprio alla genesi, no?
Sì.
In un certo senso delle varie correnti anche dell'Islam. Sì, ci vorrebbero altri podcast, però non li abbiamo, quindi prima diciamo, magari se tu sarai disponibile ti rinviterò, perché sono sicuro che su questi argomenti ci ritorno, quindi magari ti rinviterò se sarai disponibile.
Certamente.
Però prima di andar via, grazie, prima di andar via una domanda, perché ho letto un tuo bell'articolo su una questione che per me è molto cogente, perché ne sto parlando adesso nel podcast, ed è la questione di questo strano parallelismo che c'è tra il concetto di martirio sviluppato sotto Eraclio nel contesto della guerra contro i persiani, no? Insomma, della guerra santa e del martirio che porta alla vita eterna, che è un concetto nuovo che il cristianesimo non aveva mai avuto prima di Eraclio. C'è questa strana coincidenza temporale con l'elaborazione in contemporanea di concetti almeno assonanti che poi ritroviamo nel Corano.
Sì.
Quindi volevo chiedere qual era la tua opinione a riguardo. È una coincidenza? Vengono dallo stesso milieu culturale semplicemente, o c'è qualcosa di più?
Ma io quello che metto in risalto nell'articolo è che fino a Eraclio e anche oltre, perché poi non ha molto seguito, il concetto di martirio nel cristianesimo è più che altro un martirio passivo. Il martire è colui sì. che viene ucciso. Tant'è vero che ai soldati bizantini in procinto ad andare in battaglia viene prescritto di pregare per espiare per la violenza che stanno per commettere.
Esatto.
E viene prescritto anche una astensione, anzi viene negata la comunione per 3 anni ai soldati che hanno
ritorno.
Ucciso.
E questo è molto importante, perché dà il senso di questo lascito del cristianesimo più diciamo originale, insomma, che ha comunque una certa difficoltà ad accettare la violenza come la violenza ad altri, non violenza subita, ma la violenza ad altri come una via per il paradiso, in un certo senso.
Sì, se vuoi c'è il caso molto interessante dei Maccabei, che l'unico dei Maccabei a non essere celebrato come martire nel cristianesimo è quello di Giuda, che era un soldato. Quindi abbiamo questa difficoltà nel promuovere questa idea di martirio militare, se vogliamo, cioè chi uccide viene premiato, chi muore in battaglia uccidendo, sì. facendo violenza verrà premiato come martire. Abbiamo però un'eccezione molto significativa in Armenia. Mm-hmm.
In Armenia, molto importante, sì.
E questo secondo me è per le peculiarità della Chiesa armena e anche il fatto che il cristianesimo assume una forma di... si entra in commistione con la lotta contro i persiani sasanidi. Quindi già dal V secolo abbiamo questi riferimenti ai soldati morti in battaglia, che quasi cercano la morte uccidendo il nemico per avere la corona del martirio. Abbiamo questo concetto di nuovo emergere sotto Eraclio. Eraclio era probabilmente di discendenza armena,
sì.
Ma molto più importante, la maggior parte dei suoi soldati erano armeni, quindi si rivolgeva a loro in un linguaggio che questi potevano comprendere, quindi promettendo la corona dei martiri a coloro che vanno in battaglia, e curiosamente concetti molto simili appaiono nel Corano. Quindi la questione che pongo io è possibile escludere un nesso tra questi due fenomeni che sono contemporanei senza vedere un'influenza del primo sul secondo? Perché uno si deve mettere in testa che per l'epoca questa idea del martirio, del martire che commette violenza, era considerata come una sorta di fanatismo estremo. Non voglio fare dei paralleli troppo crudi, ma molti cristiani dell'epoca avrebbero visto a questi soldati come un po' noi guardiamo i fanatici dell'ISIS. Idea, ma com'è possibile? Ma che stai dicendo? Che entri in paradiso per aver ucciso? Erano proprio concetti estremi per l'epoca. Erano concetti che però avevano un senso nel contesto militare
della guerra.
E soprattutto erano concetti che probabilmente non circolarono mai, almeno su larga scala, al di fuori del circolo, dello stretto circolo delle armate di Eraclio. Quindi è quantomeno singolare trovare questi concetti che non vennero mai promossi, perché Eraclio non cercò mai di ridiscutere il concetto di martire, non cercò mai di mettere in discussione lo statuto di martire e di promuovere questo nuovo questa nuova visione. Era prettamente funzionale, indirizzata ai suoi soldati come citazione.
Certo.
Il fatto che lo troviamo concetti simili nel Corano è quantomeno singolare, ripeto.
Sì. C'è da dire che la conquista di Gerusalemme, con il suo carico di significato religioso, può aver dato e la crisi drammatica dell'impero può aver dato ad Eraclio l'idea di sfruttare di più diciamo il potenziale militante diciamo del cristianesimo, che poi tra l'altro, come hai detto giustamente tu, non viene più riutilizzato fino alle crociate, praticamente, questo concetto dei tempi di Eraclio o comunque degli armeni del V secolo.
Sì.
Diciamo, viene sviluppato da Eraclio, ma muore con Eraclio.
È una cosa, è un fenomeno molto interessante, perché se vogliamo, appunto, lo ritroviamo prima in Armenia e poi nell'armata di Eraclio, però non diffuso su larga scala. Tant'è vero che gli imperatori bizantini successivi non sembrano essere al corrente, o quantomeno non fanno ricorso a questa idea, tant'è vero che i primi soldati bizantini a morire contro le armate musulmane vengono sì considerati dei martiri, ma sono i soldati fatti prigionieri e uccisi in prigionia.
Certo, cioè, come dei martiri, i martiri originali, in questo senso.
C'è una grossa differenza, tant'è vero che quando l'imperatore Leo IX, se non mi sbaglio, però siamo intorno al IX secolo, cerca di riutilizzare questa idea del martirio militante e di renderla canonica, viene osteggiato dal patriarca di Costantinopoli. È solo con l'arrivo dei crociati in Terra Santa, chiamiamola così, che questo concetto viene importato, se vogliamo, dall'Occidente, e poi crea un gioco di specchi con il concetto invece di martirio musulmano, che nel frattempo invece ha attecchito. Io non ho ancora approfondito la questione, forse nel futuro c'è un progetto di scrivere un libro su questa storia del martirio militante, però la mia impressione è che se nel mondo musulmano questo concetto ha attecchito è per il semplice fatto che era presente nella scrittura, quindi aveva giustificazione scritturale.
Esatto, non era come quello di Eraclio che era, diciamo, stata aggiunta dopo secoli e secoli e secoli, si diceva tutto il contrario, qui è dentro la scrittura, va interpretata in quel modo, ovviamente, sì. però è scritto anche abbastanza, ci sono sure che sono abbastanza chiare su questo punto.
Molto chiare, ci sono, allora, quello poi è anche lì è complicato, alcuni passaggi coranici tendono più a un pacifismo, se vogliamo chiamarlo così. Sì. È molto contraddittorio il Corano quando si tratta...
Sì, sì, dice una cosa, poi ne dice un'altra, sì. Oppure ne dice un'altra e poi riduce la portata dell'affermazione precedente con un'affermazione come a voler smussare la precedente, non
sì,
so se mi
diciamo
sono spiegato.
Che tradizionalmente l'esegesi musulmana ha considerato queste contraddizioni o incoerenze riguardo all'uso della violenza come fasi differenti nella carriera profetica di Muhammad e quindi esigenze differenti. Io sono più dell'idea che invece sono riflessi di diverse inclinazioni all'interno della comunità, ovvero che c'erano tendenze più pacifiste e altre più militanti che coesistevano.
Mm-hmm. Chiaro. E come dicevi, comunque ci sono dei passaggi molto, molto forti da questo punto di vista, molto chiari.
Sì, il che poi genera anche questioni di interpretazione contemporanea. Perché certo. Ovviamente io come non lo so, nei panni se vogliamo di cittadino del prima del ventesimo ora del ventunesimo millennio sono simpatizzante per delle letture più pacifiste di questi passaggi, però come storico le vedo come delle forzature e questa è una cosa che va detta chiaramente, cioè il Corano fa riferimento a questi in maniera esplicita, fa appello all'uso della violenza, non perché i musulmani sono brutti e cattivi e violenti o perché erano all'epoca erano c'erano questi mostri, perché è semplicemente un libro che è stato concepito nel contesto storico del VII secolo in cui ne accadevano di tutti i colori.
30 anni di guerra brutale,
una guerra
totale.
Quella che possiamo definire una vera, quasi una guerra mondiale. Ora, appelli alla violenza, io non li trovo mai piacevoli, però quando contestualizzati in quel contesto storico, vanno compresi nel contesto storico. Il problema certo. È nel momento in cui un libro che fa riferimento a un contesto storico preciso vuole essere considerato come universale e quindi quei riferimenti, quelle incitazioni alla violenza vengono decontestualizzate.
Certo. Perché come abbiamo detto, la stessa identica incitazione alla violenza c'è anche dai suoi contemporanei cristiani.
Sì.
Quindi, diciamo, almeno quello cristiano è quasi sì certamente precedente in questo senso. Quindi, è molto interessante da questo punto di
poi
vista.
Poi io sono totalmente contrario al tipo di letture che poi cercano di trovare il colpevole. Ah, allora vedi, è colpa di questo, è colpa di quest'altro. Non stavo dicendo che stavi provando a fare questa lettura, però sono letture molto, molto presenti. Io, in quanto storico, non ho interesse a entrare in questi in queste dinamiche.
Certo, e direi in generale affrontare questo periodo penso che è veramente importante la, diciamo, l'onestà intellettuale di guardare al periodo e di ed è più difficile dei periodi precedenti che ho trattato astrarsi dalla contemporaneità in modo totale, e questa è, mi rendo conto che è un terreno minato da questo punto di vista, da tutti i punti di vista, perché sia dalla versione, diciamo, dalla parte apologetica che dalla parte colpevolizzante, sì, non so sì. se mi sono spiegato. E quindi trovo che sia più difficile dei periodi che ho trattato in precedenza, quindi sarà una bella sfida per i prossimi episodi.
In bocca al lupo,
crepi il lupo. Professore, grazie mille, Tommaso anche, grazie mille,
grazie
per il tempo che mi hai dedicato, che ci hai dedicato, veramente spero che si senta quanto sia interessante ed illuminante poterne parlare così. Grazie mille.
Grazie a te.
E questo è tutto sulla nostra chiacchierata. Va detto che ovviamente il professor Tesei utilizza l'estrema prudenza dello storico. Ogni affermazione di Tommaso è strettamente documentata. Lì dove non c'è certezza, lui non si avventura in affermazioni indimostrabili. Per fortuna, io non sono uno storico, quindi posso permettermi di andare oltre e dirvi quella che, secondo me, è la storia più probabile. Sapendo però che si tratta di probabilità, non di certezze. Come abbiamo visto, il Quran si divide in un certo senso in due parti, frammiste tra loro. Il nucleo originale del Quran proviene dallo Hijaz, ha uno stretto legame con la predicazione di Muhammad ed è legato a quella che definirei la fase ebraico-musulmana della comunità dei credenti, la fase per intendersi della costituzione di Medina, quando ebrei e musulmani avevano in generale gli stessi obiettivi di affermazione del monoteismo in Arabia e di riconquista di Gerusalemme. Post conquista, sotto i primi califfi, a questo nucleo si aggiunge una seconda sezione del Quran, nata in Siria, Palestina e Iraq. Si tratta della parte che contiene sezioni polemicamente anticristiane, nate in un contesto in cui il cristianesimo era ovunque attorno ai credenti. In questa fase il Quran era ancora trasmesso oralmente ed era quindi possibile inserire nuove parti, ascrivendole al profeta e alle sue discussioni con Gabriele. Paradossalmente questo è anche il periodo in cui, probabilmente, molti cristiani, soprattutto arabi cristiani, entrarono nella comunità dei credenti dopo la loro incredibile vittoria, mentre gli ebrei fecero in parte il tragitto opposto. Gli ebrei entrarono infatti presto in conflitto con il nucleo musulmano. Come vedremo, questo ha a che fare probabilmente con il Monte del Tempio, dove sorge ora la cupola della roccia. Chiamerei questa fase post-conquista la fase cristiano-musulmana della comunità dei credenti. Sono gli anni che vanno dal 640 circa fino al 680 e in cui una figura centrale sarà Muawiyah. In questa fase il Quran era relativamente poco importante per la comunità dei credenti, e questo perché era solo una delle tre leggi della comunità. Era la legge dei Muslimun, la parte più propriamente seguace di Muhammad della comunità dei credenti, mentre ebrei e cristiani seguivano la loro legge. Tutti i credenti erano però arabi e conquistatori e costituivano la classe dominante del nascente impero dei credenti, al cui vertice c'era l'Amir al-Muminun, il comandante dei credenti. In questa fase, il principale ed unico comandamento dei credenti era «Non c'è altro Dio al di fuori di Dio», un comandamento accettabile ed inclusivo anche di ebrei e cristiani. Va detto che in questa fase la popolazione romana resta quasi interamente cristiana. Ebrei, cristiani e musulmani della Umma sono quasi esclusivamente arabi. Con il passare dei decenni, la Umma monoteistica include sempre meno ebrei e cristiani. Forse per conversione, forse perché ebrei e cristiani se ne distaccano sempre di più. Il nocciolo duro dei musulmani aumenta di numero e di rilevanza. Entriamo quindi nella terza fase, che viene dopo il 680, e dopo la seconda guerra civile della Umma, che portò al potere Abd al-Malik. In questa fase, la prevalenza numerica dei musulmani e la volontà di Abd al-Malik di consolidare lo Stato dopo la guerra civile portarono ad una sorta di rivoluzione islamica. Lo Stato iniziò una forte sponsorizzazione dall'alto della figura di Muhammad e della rilevanza dello stesso Quran, con l'obiettivo di formare una comunità più coesa e chiaramente differenziata da cristiani ed ebrei. È in questa terza fase, dal 680 al 750 circa, che inizia a svilupparsi una vera e propria religione islamica, come vedremo a tempo debito. Si definisce meglio l'ortodossia islamica. Ad esempio, abbiamo la nuova dichiarazione di fede che diventa «Non c'è altro Dio al di fuori di Dio», e Muhammad è il suo profeta. Come abbiamo visto, la seconda parte mancava inizialmente per non tagliare fuori i cristiani ed ebrei che non riconoscevano in Muhammad un legittimo profeta, un po' come oggi nessuna chiesa cristiana riconosce in Joseph Smith, fondatore dei mormoni, un vero profeta. Per focalizzare il nascente Islam più sulla sua diversità che sulle cose in comune con gli altri monoteismi, Abd al-Malik dà maggiore importanza al ruolo di Mecca e di Medina, e in generale dello Hijaz, rispetto ovviamente all'importanza che fino a quel punto aveva avuto Gerusalemme. La religione islamica si formalizza e quindi si arabizza allo stesso tempo. In contemporanea, e forse paradossalmente, si apre anche ai conquistati romani e persiani, fino al tempo di Abd al-Malik, quasi completamente esclusi dalla comunità dei credenti. Nasce quindi l'Islam come religione universale, aperta a tutti i potenziali credenti e dedita al proselitismo. Ma non temete, ne parleremo ancora nel corso del VII secolo, anche se non potremo forse dedicargli l'attenzione dovuta, perché prima o poi dovremo tornare in Occidente e parlare di Longobardi, Papi ed Esarchi. Ma non ancora. Grazie mille per l'ascolto. Questo podcast appartiene a tutti i miei sostenitori, ma in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati, e a livello Dante Alighieri, Musumeci, Manuel Marchio, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David L'Apostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Andrea Franco. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo Vacherre, De Natale, Stefano, Luca da Milano e Luca Lanotte, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Pier Nicola, Totila, Vito, Tascio, Carlo, Matteo, Luigi Loreti e Boselli, Simone, Deborah, Pietro, Tuscany Discovery, Giorgio, Guido, Dorel, Plip, Elisabetta, Crap e Valerio. Alla prossima puntata!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.